Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il nostro cuore oggi deve essere pieno di gioia, perché Gesù ci invita a un banchetto di nozze, nozze di Cana, l'episodio che il Vangelo ci riporterà. Ma è proprio Lui, lo sposo, che ci chiede di accoglierlo, prendendo coscienza che Lui ci ama così come uno sposo e pensa che noi siamo la sua sposa, ad uno, personalmente, quindi un rapporto individuale. Ecco, noi siamo qui radunati insieme proprio per questo, per celebrare la gioia di avere uno sposo. La prima lettura per bocca del profeta Isaia presenta il tema della giornata. Dio è uno sposo e quando è in rapporto con ciascuno di noi il suo cuore è pieno di gioia, come ci auguriamo tutti sia sempre fra sposo e sposa della famiglia. Ascoltiamo con fede, ma soprattutto domandandoci se noi siamo in un atteggiamento altrettanto d'amore, di fiducia nei suoi confronti. Nella seconda lettura San Paolo aiuta la comunità, che siamo noi stamattina, a renderci conto che l'amore di Dio ha arricchito ciascuno di noi di qualche dono caratteristico gratuitamente. Ecco, dono caratteristico gratuito è detto carisma, dal greco charis, quindi un dono che il Signore ci dà proprio per caratterizzare la nostra vita. Per cui c'è chi ha certi doni di capacità di aiutare i poveri, altri di consigliare i dubbiosi, altri di annunciare la parola, altri di essere a servizio. Ascoltiamo interrogandoci anche qual è il dono specifico che il Signore ha dato a ciascuno di noi da mettere insieme per costruire un'unica comunità. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse allora di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. È parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
siamo stati tutti invitati al banchetto di nozze. Gesù ci chiede stamattina di entrare nella gioia, il rapporto che Lui vuole avere con ciascuno di noi deve essere un rapporto di piena confidenza come fra sposo e sposa. Allora, il vino è fonte di gioia, il matrimonio è segno dell'amore, l'ebbrezza della vita umana che raggiunge il suo culmine, tutto questo santificato, benedetto da Gesù che partecipa a questo banchetto di nozze. Un banchetto che durava 6 giorni, era così la tradizione, è comprensibile quindi che in quei 6 giorni anche la mancanza di qualche cosa che doveva essere procurata. Ma la cosa da mettere proprio in evidenza è questa gioia profonda in cui Gesù compie il primo segno della sua divinità. È il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è particolarmente profondo, lo scrive molti molti anni dopo, presso poco nell'anno 70-80 d.C., e quindi si permette di approfondire alcuni momenti particolari per aiutare ciascuno di noi a capire chi è Gesù per ciascuna delle sue creature. E allora al termine del Vangelo avete notato quelle 3 affermazioni quando dice: questo è il primo segno. Non dice il primo miracolo, perché accentuare l'aspetto miracoloso direi che ci farebbe fermare a quell'episodio che dopo non si è più ripetuto. No, non è quello. Da quel miracolo parte un segnale, ecco la parola segno, che ti dice chi era Gesù. E Giovanni dice che quello è il primo segno. Segno di che cosa? Di una divinità che veramente trasforma la tristezza della vita umana nella gioia del matrimonio. L'acqua delle cose ordinarie che non ti soddisfa, che non ti dà pienezza, in quel vino che genera la gioia, che è la cosa più bella che Dio vuole per ciascuno di noi. È chiaro che qui dobbiamo distruggere parecchie immagini di Dio che la catechesi infantile ci ha trasmesso e che noi continuiamo malauguratamente a coltivare: un Dio che comanda, un Dio che giudica, un Dio che castiga. Nell'annuncio di Cristo tutto questo non c'è. Il Dio che Gesù annuncia è un Dio misericordia, un Dio Padre, Figlio e Spirito, un Dio famiglia che ha l'amore come proprio il suo DNA, è costituito d'amore, non può far altro che amore. Dio non può cambiare natura, se Dio è amore, ama. Anche nel momento in cui la sua creatura, ribellandosi, volendo essere autonoma, credendo di poter fare da sola, si ribella, l'atteggiamento di Dio non è il castigo, e manda il Figlio a immolarsi per noi. È amore, sempre. Ci hanno minacciati, ci hanno ricattati con paure di castighi infernali che durano un'eternità. Cancellate tutto. È un amore da sposo a sposa che ci avvolge e Lui ci chiede solo di prendere sul serio il suo amore. E quali obblighi allora ho davanti all'amore? Provate a domandarvelo nei rapporti che avete in famiglia con le persone che amate. Se è amore vero, non ci sono obblighi, c'è slancio di risposta, c'è gioia di rispondere. C'è la consapevolezza che nel scambiarci amore si costruisce davvero una gioia profonda e una vita che vale la pena di essere vissuta. Guardate, il Vangelo di Giovanni continua con i segni e ne mette 7, simbolico questo numero, potevano essere anche di più, ma Giovanni, direi proprio da buon insegnante, tra virgolette, ci dice: allora, primo segno, dalla tristezza alla gioia, da una vita senza senso a un amore così appassionato che vale la pena proprio di viverlo fino in fondo. E notatelo, non è che Gesù è andato per 6 giorni al matrimonio a pregare, aveva 30 anni, è andato a mangiare e a bere con gli sposi, a ballare, facevano dei balli che certo non era il tango o altre cose che balliamo noi, ma era veramente festa, e Gesù ha gioito insieme con loro. E Gesù è lì presente, quindi lì c'è Chiesa, lì c'è Dio, nella nostra famiglia, quando viviamo nella gioia, quando viviamo nell'amore, quando beviamo un bicchiere di vino buono in più perché è festa, lì c'è il Signore che gioisce con noi. Capite che volto diverso rispetto a un Dio triste, dove devo entrare in Chiesa e stare zitto, non devo salutare gli amici, devo far finta di essere raccolto. È una visione totalmente diversa da quella del Vangelo. E Gesù va avanti, Giovanni, il Vangelo di Giovanni, va avanti dicendo: secondo segno, c'è un uomo paralizzato e lo fa camminare. Allora capite, un altro segno, l'uomo è paralizzato davvero da tante cose materiali che gli impediscono per esempio di amare. Quante persone mi dicono: il lavoro mi prende talmente che non ho il tempo di parlare con mia moglie, non vedo mai i miei figli. Allora la paralisi non è semplicemente quella dei muscoli, è una paralisi ben più profonda. Gesù interviene. Poi c'è un uomo cieco, è nato così, non ha mai visto la luce. Anche qui c'è un simbolo, ma quanta gente veramente in questa cultura in cui viviamo non vede la luce? Cosa siamo al mondo a fare? Perché tutte queste tragedie, queste guerre, queste violenze, questi naufragi, questi morti innocenti? E Gesù ridà la luce, notatelo, vedete i segni, non miracoli, segni, orientati, sappi che Gesù per te è luce, per te supera la paralisi. Ma poi c'è la folla che ha fame, moltiplica il pane, c'è Lazzaro che è morto, lo risuscita. Ma lo sentite che sono segni di una vita che Dio vuole per ciascuno di noi in pienezza di gioia? Vuol davvero che noi lo sentiamo costantemente come lo sposo. Noi dovremmo vivere con tutta la fatica che c'è tutti i giorni di affrontare le questioni, ma con nel cuore la sicurezza che la nostra vita non è in mano né ai politici, né agli economisti, né agli avvocati, né a non so chi altro. La nostra vita viene da Dio, che ci ha chiamato per amore, che ci continua ad aiutare per amore e che ci attende per vivere per sempre nell'amore. Beh, allora anche in mezzo ai dolori, anche davanti alla morte, io dico: di te mi fido, mi metto nelle tue mani, e allora il mio cuore si riempie di gioia. E la parola di Dio ci dice: come lo sposo per la sposa. Ecco, oggi direi che davvero dobbiamo convertire il nostro cuore a fidarci. Il Vangelo di Giovanni conclude però in una maniera, direi, bellissima, se volete, ma drammatica. Il segno per eccellenza, l'ultimo segno, è Gesù che muore sulla croce. Matrimonio di sangue, nozze di sangue, dove, notato, è bellissimo il Vangelo di Giovanni, lo sposo che ama talmente la sua sposa dona tutta la sua vita, tutto il suo sangue, perché la vuol vedere bella, immacolata, senza macchia. Sono parole della Sacra Scrittura. Cioè, quindi, la passione non più come atto doloroso, tragico, ma come un gesto d'amore gigantesco, dove lo sposo dona tutto se stesso alla sua sposa. E dovrebbe essere così anche nei nostri matrimoni. Il coniuge si dona totalmente all'altro, vicendevolmente, e in questo nasce davvero la gioia e la sicurezza. Ai piedi della croce sta la donna, che troviamo nel Vangelo di stamattina. La donna, la madre di Gesù. Perché non la chiama Maria? Nel Vangelo di Giovanni non viene mai chiamata Maria, viene chiamata donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Vi ricordate le frasi? Ma perché in quel momento Maria, la madre di Gesù, la fortunatissima madre sua, ma è anche madre nostra, è la donna per eccellenza, è la generatrice della vita, rappresenta davvero questo grande progetto di un Dio che vuole la vita di ciascuno di noi e ci dice: io metto al tuo fianco questa mamma meravigliosa che diventa mamma di tutti gli uomini, proprio quando lo sposo sulla croce sposa l'umanità dandogli tutto il suo sangue. E nel Vangelo di stamattina è splendido il comportamento di Maria, perché è la prima che si accorge della povertà degli sposi, non hanno più vino. Che bello, oggi Maria guarda ciascuno di noi e ci aiuta a capire le nostre povertà. Ma non ti accorgi che non hai più la gioia? Ma non ti accorgi che vivendo come stai vivendo la tua vita non ha più senso? Ti manca il vino, ti manca la gioia. Apri gli occhi, smettila di correre dietro a certe cose materiali. E questo è già un grande regalo. Poi ai servi, mi ricordo, nel Vangelo di stamattina, li indirizza, li guida, dice loro: fate tutto quello che lui vi dirà. E questo è un programma cristiano. Cristo al centro della mia vita, della nostra vita, e poi fai tutto quello che lui ti dirà, ma devo conoscerlo quello che lui mi dice. E allora ecco la parola, l'ascolto, questo incontro che stiamo facendo, questo cercare di capire anche la parola del Vangelo, per poter fare tutto quello che lui ci dirà. Oggi ci dice: gioite, vivete da sposi, non vivete da servi, non abbiate paura di Dio, smettetela di pensare che ci sia un Dio che vuole che gli paghiate le tasse. Se venite a messa, non venite per pagare un tributo, venite perché lo amate. Se fate la comunione, fatela perché è bello abbracciarsi. Se date il segno della pace ai fratelli, è perché scoprite davvero che è bello essere una comunità cristiana. Quindi è magnifico il compito di Maria, che ci indica di mettere Cristo al centro e di ascoltare quello che lui ci dice. Pensate, nel Vangelo di Giovanni Maria non parla più. L'unica parola che ha detto, la prima e l'ultima, è: fate quello che egli vi dirà. Magnifico, un bellissimo programma. Ma lei stessa, che è madre, si mette a fare quello che dice lui, diventa figlia. Certo, l'ha generato fisicamente, ma ne è figlia anche lei di questo Dio immortale che si è fatto uomo. È bellissimo. Allora Maria, anche lei sposa di Cristo, oltre che madre. E che fa Maria? Aiuta ciascuno di noi a orientare la vita. Don Bosco, con una, direi, un'intuizione meravigliosa, l'ha chiamata ausiliatrice. Capite? Chi aiuta ausiliatrice? Chi ti indirizza? Non è qualcuno che ti cattura, come a volte abbiamo noi una devozione a Maria, quasi fosse un Dio. No, Maria è una creatura come noi, una creatura privilegiata perché ha saputo amare in maniera perfetta, ma non deve fermare su di lei la nostra attenzione. Lei si guida verso Gesù e ci dice: fai quello che ti dice lui. Quindi è un passaggio, non una, direi, cattura. Pensate anche nel nostro modo di pregare, a volte quasi quasi mettiamo da parte Gesù ma mettiamo la Madonna al centro. Certo, c'è la confidenza, la mamma, la donna, bellissimo, ma la Madonna ci prende per mano e dice: adesso vai da Gesù. Allora capite che il Vangelo di oggi è un Vangelo, direi, splendido di valorizzazione dei sentimenti: amore, gioia, dare senso alla vita. Allora anche questa Eucaristia che noi adesso continuiamo a celebrare, dono d'amore di Cristo che anche oggi ci dà il suo vino nuovo, il vino del suo sangue, che diventa amore per ciascuno di noi, diventa gioia di una comunità che si raduna, Maria che ci accompagna ad incontrarlo. Ecco, viviamo così l'Eucaristia, ringraziando il Signore e sentendolo davvero come lo sposo che vuole riempire di gioia la nostra vita.